In genere questa espressione suscita sempre un certo interesse, non perché, ma solo perché normalmente non si sente. Ma il dire che la vita viene dal futuro vuol dire che noi dobbiamo sempre guardare verso il dono di Dio che arriva a noi, non verso quello che abbiamo avuto per poter andare a Dio. È Lui che viene incontro a noi, non noi che andiamo a Lui. Vi faccio una piccola... Allora, noi spieghiamo sempre, no? La sequela di Gesù, vuol dire seguire Gesù, no? Ma Gesù è uno che va o che viene? Allora, se Gesù è uno che viene, cosa vuol dire seguirlo? E la scrittura parla in questi termini: è il Dio che viene, non dice è il Dio che va. E come mai? Allora, il dire il Signore viene allude a questo mistero della vita. Praticamente noi diventiamo ciò che siamo. Quel diventare è in funzione del gustare sempre di più il dono di Dio per noi. E non si gusta dal passato, si gusta ricevendo. Allora, seguire il Signore vuol dire che ogni azione, ogni evento che si vive si deve aprire sul mistero di Dio che ci incontra. Il senso dei comandamenti non è io eseguo bene una cosa, mi faccio dei meriti e avrò il premio, che noi istintivamente, a livello di pensiero nessuno più pensa così, ma a livello istintivo noi reagiamo ancora così. Invece il comandamento è l'opportunità di aprire l'evento, la circostanza, la reazione, il pensiero, il moto interiore, mettete tutto quello che volete. Termine generale, l'evento è aprire l'evento al dono di Dio. Questo suppone una visione della vita enormemente più fiduciosa. Due, suppone che il centro del nostro vivere non è noi che andiamo a Dio, ma è Dio che si apre a noi. E questo comporta tante conseguenze, sia nel nostro mondo interiore, sia nel rapportarci ai fratelli. Quindi questo è un elemento veramente essenziale come movimento. La vita viene dal futuro. A volte faccio la battuta, no? Che di per sé non è una battuta, lo ricordavo anche ieri. Quando noi nella celebrazione eucaristica, al sacerdote che dice quando si fa la comunione, corpo di Cristo, rispondiamo amen, no? Amen non vuol dire sì, credo che quel pezzo di pane è davvero il corpo di Cristo, vuol mica dire questo, vuol dire sì, riconosco di far parte di quel corpo e mi impegno a vivere secondo il dinamismo di comunione di quel corpo. Il che vuol dire che tutta la vita è giocata in questo dono di comunione di Dio a noi e in questa condivisione di comunione con tutti. Notate quello che sto dicendo adesso? Per non impedire a nessuno di vedere il volto di Dio. Quella domanda che avevo fatto dell'amore del prossimo nell'esperienza cristiana, applicatela qui: se io sono tenuto ad amare il prossimo, non è per generosità, ma è per non impedire a nessuno la rivelazione del volto del Signore, cioè per non impedire a nessuno l'esperienza dell'amore di Dio. Di per sé il nostro amore all'altro non interessa. Quello che interessa è l'amore di cui io porto testimonianza in me, ma riguarda tutti, perché riguarda questo dono di Dio a noi. Io non mi stancherò mai di sottolineare questo, perché rappresenta una visione, non dico completamente, però molto diversa da tutta una certa educazione, formazione, impostazione. Ma questo deriva dalle scritture, deriva dai nostri padri. Quando voi leggete le ammonizioni di Francesco, questo è assolutamente verificabile. Tanto, vi ricordate anche in un altro passo, quella famosa lettera al ministro, no? Quando dice, quando ce n'è uno che ti rompe l'anima, che ti rompe le scatole, tu non pregare perché si converta, perché rischieresti di pregare per tuo tornaconti, cioè che non ti dia più fastidio. Questo non corrisponde all'opera di Dio. Siccome l'opera di Dio è che spenda il suo amore, tu devi pregare. Quello che ti concede Dio, accoglilo come grazia sua e basta. Ma da parte tua, tu chiedi la pazienza di portare amore a Lui perché splenda l'amore di Dio in questo mondo. Se noi vivessimo dentro questo movimento di rivelazione, faremmo assai meno fatica ad accogliere i comandamenti di Dio. Non ci metteremmo nella condizione, sai, di quel mi devo sforzare, devo fare, mi sono impegnato, perché questo tende a logorare le energie del cuore. Quando le energie si assottigliano, non avete più modo di riprenderle. E anche quando vi dispiacerà il vostro peccato, non accederete più a questa esperienza di Dio, e il vostro peccato vi resterà. Ma allora, ma perché essere così scemi? Ma perché? Con molta meno fatica noi otteniamo assai più frutti. E questa sarebbe l'unica fatica vera, è la fatica della fede. È la fatica di aprirsi al dono di Dio. Ciò che Gesù sempre rimprovera, diciamo, in quelle discussioni con i farisei, no? L'unica cosa che rimprovera è questa, ma è l'unica cosa che ci riguarda. Ecco, questo e anche altro vuol dire prendere la vita dal futuro. Avete altre...
Io sempre riguardo la mia dal futuro, ma forse io l'ho intesa così. All'inizio, quando tu ancora non hai fatto esperienza di Dio, guardare al passato è una sofferenza. Dio viene dal futuro. Però una volta che tu hai fatto esperienza di Dio e c'è anche una bella esperienza, guardare e fare memoria della tua vita, di Dio che, che è stato presente nella tua vita, quello ti dà speranza per il futuro, poi ti guardi con gioia davanti.
Allora,
il memoriale, cioè, per il memoriale della propria vita, che c'è, Dio c'è stato, l'ha fatto l'altra volta perché non lo dovrebbe fare dopo.
Esatto. Però c'è questo inconveniente in questo modo, perché c'è un testo di Marco Asceta che dice che la memoria della propria vita nel bene non è così essenziale per l'esperienza di Dio, perché per esempio quando Dio si sottrarrà non sarà più sufficiente far memoria che ieri hai goduto. Voi sapete che la differenza tra il male e il bene, quanto a memoria, è che se io ho ricevuto un'ingiustizia, quando la ricordo mi sembra di provarla di nuovo. Se io ho goduto una cosa nel passato, quando la ricordo non ho l'impressione di goderla di nuovo, ho l'impressione che è passata. Allora, i padri antichi, consapevoli di questa, diciamo, fragilità, perché in certi momenti della vita questo è veramente buono, ma non vale in tutti i momenti. Invece vale sempre, questo riferimento è l'affidamento, no, al dono di Dio, che se anche tu lo conosci, non lo conosci, glielo riconosci. E questa è proprio una dimensione di fede. La memoria non riguarda quello che Dio ha fatto nella mia vita, riguarda, infatti il memoriale è legato a quello che Dio ha fatto agli uomini in Gesù. La forza della memoria non è di guardare alle meraviglie di Dio nella mia vita, perché questo è troppo fragile, ma di guardare alle meraviglie di Dio che ha operato in Gesù. È quella la memoria che non cambia mai, che sta di fondo e che sempre ci sostiene. Perché in certi momenti della vita ricordare le meraviglie di Dio nella tua vita, quando gli avvenimenti sono completamente diversi e tu sei tragicamente, sembra tragicamente oppresso, non ti serve più. Bisogna trovare. Allora, ci sono molti appoggi che vi possono servire lungo la via. Questo è un appoggio buono, non è però essenziale. Ci sono degli appoggi essenziali che non vengono mai meno. Bisogna saper distinguere i due. L'appoggio essenziale è sempre riferito a meraviglie di Dio per gli uomini in Gesù. È per questo che la memoria di Gesù non deve mai abbandonare il nostro cuore. Noi anche qui siamo così preoccupati di godere noi che neanche più guardiamo a Gesù. Lo saltiamo. Ed è stupido. Invece è la memoria di Gesù. Infatti anche il concetto liturgico, no, di memoriale, non so se avete mai pensato a questo semplice fatto. Allora, quando Mosè, diciamo alla fine del percorso nel deserto, no? Voi sapete che Mosè non entra nella terra promessa, entrerà Giosuè, ma fa celebrare al popolo l'alleanza con Dio. Se voi leggete il testo del Deuteronomio, quando rinnova questa alleanza, dice: voi siete il popolo che voi avete visto, no? Voi avete sperimentato. Nessuno di noi si accorge che quelle persone fisiche che ascoltano quelle parole, nessuno aveva mai visto niente, perché sono tutti nati nel deserto, non hanno mai partecipato alla rivelazione del Sinai, mai. Eppure lui dice: voi avete sperimentato. No, mi lasci finire solo questo. Allora, questo fatto noi lo dimentichiamo, perché dimentichiamo che il valore della nostra fede è quello di stare uniti a chi ha vissuto questo. Se noi conosciamo Gesù è perché stiamo uniti agli apostoli, ecco il senso della Chiesa. Nessuno va direttamente a Gesù. L'essere uniti a chi ha sperimentato è la via di Dio per noi. Invece noi abbiamo troppa premura di sperimentare come personalmente le cose e non arriviamo. Tenete conto che la scrittura è assai più misteriosa di quello che sembra. Vi faccio un altro esempio che forse noi non notiamo. Vi ricordate la questione delle tavole della legge? La prima volta, quando Mosè sale sul Sinai, è Dio che prepara le tavole e il dito di Dio scrive sulla tavola. Ma quelle tavole saranno infrante contro il vitello. Le seconde tavole che Mosè presenterà come le tavole dei comandamenti le scriverà Mosè, non più Dio. Voi vi rendete conto di cosa comporta questo? Non so. Provate a riflettere. Le cose non sono così immediate come sembra, ma sono potenti per la nostra esperienza.
Sono d'accordo che molte volte fare buone soltanto delle meraviglie di Dio nella mia vita può non bastare in momenti tragici, però non rischiamo di impoverire un po' la dimensione sacramentale che è contatto reale?
Sì, allora, il contatto reale non è di te con Dio, ma di te con lo Spirito di Gesù che ti ricorda, fa memoria di Gesù, fa memoria delle meraviglie in Gesù che arrivano a te. Se tu salti questo passaggio, lo fai riferito a te, Io ho detto, no, in molte circostanze della vita questo sembra l'unica possibilità che abbiamo, ma io so che non vale sempre.
Il discorso è sempre qual è il livello di riferimento, che mi sarà di più che mi arriva incontro, non Dio.
Brava, ma questo mistero di Dio che parla in te è quello che si rivela in Gesù. Se no, che senso avrebbe l'esperienza cristiana come tale? Ogni uomo conosce Dio, può conoscere Dio. Guardate che le cose stanno bene insieme. Quando io sottolineo questo, non è per screditare o far venir meno a quello, è che io so che non basta. Allora, quello che diceva, adesso non so il nome, lui, ti può portare a comprendere meglio qual è il significato di memoriale in Gesù, che è questo che non viene mai meno. Perché la scrittura dice è guardando colui. Noi traduciamo nel testo di Giovanni colui che sta, non nel testo, nel resoconto di Pietro degli Atti, no? Guarderete a colui che è trafitto, ma la versione greca dei 70 guarderete a me trafitto. Questo essere trafitto è l'unica possibilità, l'unica, diciamo, porta di accesso. Pensate per esempio all'esperienza di Francesco di essere dentro la ferita di Gesù nel costato. Per molti santi questo è stato un riferimento molto molto significativo, no? Comunque, allora, è guardando a lui trafitto che noi possiamo fare memoria dello splendore e dell'amore di Dio per gli uomini. Non fate mai dell'amore di Dio per me. Cioè, quando voi... allora, la grandezza della rivelazione di Gesù non è dell'amore suo per me, è dell'amore di Dio Padre per tutti, nei quali ci sono anch'io e ne posso godere perché insieme ne godiamo. Tanto che l'amore a Dio, se non si riversa con gli altri figli di Dio, quindi con i miei fratelli, non è un vero amore a Dio. Cioè io non riuscirò a scoprire Dio come Padre, come invece la preghiera del Padre nostro insegna. Oppure, se volete, prendete la preghiera del fariseo e del pubblicano. Il modo migliore per intuire che la preghiera del fariseo non può essere accettata è quello di fare il paragone con la preghiera di Gesù. Quando osservate Gesù pregare, l'esito della sua preghiera è la lode del Padre nel suo amore per tutti. Quando la nostra preghiera non si riversa lì, non esprime lì, noi non siamo accolti presso Dio. Noi non potremo godere del suo amore e faremo solo la fatica di servire Dio senza mai godere del suo segreto per noi. Che serve? Allora, sempre rispetto al libro, va? Dietro suggerimento. Una delle cose che, no, ve lo dico perché anche perché leggiate con bene, come dire, criticamente, nel senso che per illustrare questo movimento, no, queste dinamiche, questo entrare nel segreto di Dio, no, mi sono servito di tre livelli di applicazione quando parlo del discernimento, nel senso che noi viaggiamo nel nostro mondo interiore attorno a tre elementi e dobbiamo imparare sia a distinguerli e sia a tenerli insieme. Allora, avevo presentato, allora le pagine sono 131, da 131 in poi, avevo fatto, come dire, in genere sono tre livelli, però più che tre livelli sono tre aspetti. C'è il problema della mente, c'è il problema del cuore e c'è il problema del corpo. Quindi mente, cuore e corpo. E corrisponde, grosso modo, sempre a tre domande specifiche. In ogni nostra azione intervengono sempre tutte e tre queste cose. Allora, il primo è il problema della intelligenza spirituale. Cioè, quando io faccio un'azione, come mi riferisco a questa azione dal punto di vista dell'intelligenza spirituale? Cosa ci vedo? Secondo è, ogni volta che io faccio un'azione, l'azione ha un contenuto, ma ha anche una modalità di espressione, cioè un certo clima. Il clima è essenziale per cogliere la dimensione affettiva del mio agire. E corrisponde a un'altra domanda. Poi c'è il problema del corpo, nel senso che un'azione deve essere effettiva, non pensata o sentita, ma anche agita, e si agisce con il corpo. E anche questo comporta una sua domanda. Allora, le tre domande sarebbero: qual è la posta in gioco? È il problema dell'intelligenza spirituale. Per esempio, se noi nell'agire seguiamo velocemente le nostre reazioni istintive, spessissimo non ci accorgiamo della posta in gioco. Per esempio, abbiamo una reazione esagerata per una cosa che non ha alcun valore, oppure per una cosa di grande valore neanche ci accorgiamo che ce l'abbia. E allora bisogna imparare a diventare lucidi. Ed è il problema della intelligenza spirituale, cioè qual è la posta in gioco. Spessissimo noi facciamo fatica. Pensate per esempio a chi non rinnega se stesso, no? Facciamo fatica a rinunciare a una cosa, all'altra, eccetera, solo perché non ci rendiamo conto della posta in gioco. Se ci rendessimo conto con molta più lucidità, noi faremmo assai meno fatica. Seconda cosa è quella della, come dire, quello che riguarda il cuore, il clima, no? Non è tanto che cosa è in gioco, ma a cosa tengo, che tesoro difendo, che cosa voglio custodire, oppure che cosa sono chiamato a custodire. È il problema del tesoro. Dove è il tesoro? Là è il vostro cuore, no? Il tesoro allude proprio alla dimensione affettiva del nostro agire. Un'azione buona che abbia un timbro aspro non risulta gradita a Dio. Uguale, noi non godremo il frutto. Quando si dice una cosa non gradita a Dio, leggetela in rapporto al vostro cuore, voi non godete. Ed è un assurdo, perché il bene o fa godere o non vale la pena di prenderlo. E la terza cosa, adesso poi dopo spiego ancora un piccolo elemento, la terza cosa è quella del corpo, e corrisponde al vecchio, alla vecchia impostazione che sempre è all'opera, ma per quale ricompensa? Ma che ne avrò? Detto in soldoni vuol dire così: ma che ne avrò? Allora, non mi dilungo su quello dell'intelligenza spirituale, nel senso che un po' tutto il libro dà dei suggerimenti a come imparare ad avere questo sguardo lucido, e si potrebbe anche dire luminoso, no? Invece mi fermo un po' di più su quello del tesoro, perché questo comporta delle incomprensioni profonde del mistero di Dio e del segreto di Dio da parte del nostro cuore. Vi faccio un esempio. Ho provato a domandare a molte donne se si fossero trovate nella stessa circostanza della donna sirofenicia, donna cananea, che da pagana chiede un favore a un profeta ebreo e si sente rispondere: vai a quel paese. Traduzione: ma vai a quel paese, non ho tempo da perdere. Allora ho fatto la... proprio conoscendo tante persone ho potuto fare tante volte la domanda: se uno si presenta, no, e ha un bisogno vivo, no, e va dal Signore e gli chiede questa cosa e il Signore risponde: sei venuto a farlo? Vai. Ah sì? Pum, esce, sbatte la porta e se ne va via arrabbiato. Intanto resta col suo bisogno, non può scoprire più il Signore. E qual è l'elemento che ha permesso invece alla donna cananea di restare? Si può rispondere in tanti modi, ma quello che è, come dire, l'aspetto di fondo che noi non siamo mai disposti ad accettare senza resistenze è il fatto, se voi leggete questo brano, dovete leggerlo con un'estrema precisione. Allora, la donna, lei sa che non può chiedere qualcosa a questo profeta, perché lei è pagana, e non nasconde questo. Si rivolge a questo profeta come figlio di Davide. Guardate che i particolari del Vangelo tutti nascondono dei segreti precisi. Noi non siamo più abituati a leggere le cose così, ma dovremmo rimparare. La cananea, quando si rivolge a Gesù, sottolinea la distanza. È come se dicesse: io so che non merito nulla, che non posso venire, ma il mio bisogno è troppo grande, qualcuno mi ascolterà. E va. Superato la prima difficoltà, ne trovo un'altra. Questo profeta: oh, che vuoi tu? E quando dice: no, non è bene gettare il pane ai cagnolini, l'unico elemento di tenerezza è che ha cambiato cani in cagnolini, però sono sempre cani. Però l'elemento di tenerezza è sufficiente a far reagire la donna dicendo: ma io non voglio il pane, a me basta una briciola. E Gesù deve dire, come costretto a fare il miracolo dalla fede di questa donna, e non è ebrea. Allora la forza dell'atteggiamento sta nel fatto che più voi avete fiducia, più dovete sentirvi indegni. Indegnità e fiducia messe insieme non parlano mai della nostra psicologia, parlano sempre dal livello spirituale. Indegnità e fiducia fanno sì che il nostro cuore sa che non trova in se stesso le risposte, o le accoglie e allora gode, e la prova, la riprova che questa indegnità e fiducia stanno bene insieme è la prima risposta di Gesù: ma vai a quel paese. Dice: anche al mio paese. E risponde. Ecco, noi quando, per esempio, tutti potete fare esperienza, no? Quando avete dei peccati che non tanto che sono grossi, che però rovinano la vostra immagine, parliamo a noi perché è uguale per tutti, e noi stentiamo a confessare, noi presentiamo la cosa con un pochino di... invece di sottolineare la distanza, noi la vogliamo diminuire. Non c'è bisogno, figli miei, di diminuire. È Dio che non tiene conto della distanza. Ma se noi vogliamo diminuirla, vuol dire che siamo menzogneri, che noi non abbiamo fiducia. e non avendo fiducia, come faremo a ottenere? Ecco, questo indegnità e fiducia è quello che realizza quella dimensione affettiva, diciamo tra virgolette, corretta, quella dimensione affettiva adatta alla richiesta presso il Signore. Noi ci dimentichiamo, perché ho trovato una frase in Gregorio Magno che è stata tradotta, io penso che facciano apposta, perché non, come dire, sicuramente io non conosco il latino più dei traduttori delle opere di Gregorio Magno, sicuramente, ma siccome il contenuto sembra un pù nello stomaco, allora hanno voluto attutire, ma attutendolo hanno fatto perdere la sostanza. Ma la sostanza è questa, ve lo dico in latino, che è molto più potente. Dice: scendum vero est, 143, sì, pagina 143. Scendum vero est, quia Satane voluntas, semper iniqua. E lì, d'accordo. Ma poi non siamo d'accordo su quello che viene dopo. Sed nunquam potestas iniusta. Quindi ogni potere che il demonio esercita su di noi non è mai ingiusto. E lì casca l'altro. Noi reagiamo male. Ma come? Eppure i padri antichi, quando spiegano, è un po' sull'esempio della canonica. Perché dobbiamo aver paura?
Ripetilo tutto in italiano per quelli che non
sono. In italiano?
Che quelli che non sono.
Allora, vogliamo rendere così? Vediamo un po'. Se trovo quella la frase che hai detto ecco. Allora, in italiano, nelle opere di Gregorio Magno, è tradotta così: si tenga presente che la volontà di Satana è sempre malvagia, ma il suo potere non è sempre ingiusto. Questa è la frase, è molto più forte. Dovete sapere.
Ce l'hai dall'altro lato?
Comunque si deve sapere che la volontà di Satana è sempre malvagia, ma il suo potere mai ingiusto. Non è sempre ingiusto, non è mai ingiusto. E noi non abbiamo questa radicalità nel modo di vedere, perché non intuiamo qual è il segreto di Gesù. Allora, vi faccio fare un piccolo salto.
5 minuti.
Oh signore, va bene. E tanto, se anche non dico altre cose, fa lo stesso. Quando si dice Gesù sta rivelando il momento della sua passione e dice: viene il principe di questo mondo, e aggiunge: contro di me non può nulla, il mondo deve sapere che io amo il Padre. Noi traduciamo: contro di me non può nulla, ma se voi andate a osservare il testo, non dice così. Cioè, è stato tradotto così perché sembra la comprensione più logica, ma spesso la comprensione più logica non è la più profonda. Il testo dice: viene il principe di questo mondo, ma in me non ha nulla. Non contro di me non può nulla, in me non ha nulla. Cioè, in Gesù, la frase di Gregorio Magno: la sua potestà non è mai ingiusta, è che è proprio così, perché in Gesù il demonio non ha alcun appiglio. E cosa vuol dire? Vuol dire che lui è così mite e umile di cuore nella sua umanità che qualsiasi cosa gli venga fatta non la fa deviare dallo splendore dell'amore di Dio per tutti. Allora, quando il demonio lo assale, si dice, il demonio si ripresenta nella passione, non lo smuove in nulla da questo amore per il Padre e per gli uomini. Non solo, ma proprio quando il demonio esercita il massimo di potere per la sua violenza, per la sua ingiustizia, risalterà il massimo del suo amore. In lui non ha nulla. Questo che vive Gesù è abbinato all'altra frase, quando si dice: chi accoglie il mio comandamento, questi mi amano. Ma non c'è scritto accogli, chi ha il mio comandamento. E il suo comandamento non è che l'espressione di questo segreto di rivelazione, cioè la vita non è che la testimonianza, diciamo, della grandezza dell'amore di Dio per tutti in condivisione, come comunione con tutti. Avere il comandamento significa godere di questa rivelazione. Allora, è lì, solo in quella, come dire, in quella situazione, che il demonio non ha appiglio neanche nella nostra umanità. Ma se noi non viviamo così, se noi intendiamo solo: io mi sforzo, come dire, compio le virtù, e non tengo conto che le virtù non sono ancora verificate, nel senso che quando io subisco l'ingiustizia perdo la virtù, vuol dire che dentro di me il demonio aveva e qualche appiglio e tanti appigli. E questo non è ingiusto, perché vuol dire che da qualche parte noi abbiamo custodito non l'amore di Dio, ma o l'amore di noi stessi o l'amore del mondo. E lì siamo fregati, perché neanche ci accorgiamo. Se invece noi impariamo a esercitarci in questa, come dire, imparare a cogliere qual è il clima del cuore, cioè quale tesoro custodiamo e difendiamo, allora ci avviciniamo a questa espressione di Gesù: in me il demonio non ha nulla, cioè non mi porta mai via quell'amore che mi è stato donato dal Signore e al quale io do comunque la preferenza su tutto. E quando il cuore difende questo, non teme quello che ha da patire. Quando voi temete troppo quello che avete da patire, è perché il potere del demonio ha ancora tanti appigli. Detto così sembra che faccia paura, ma se si vive vi conferma invece in questa fiducia. Più siete indegni e più cresce la fiducia, e più cresce la fiducia più ottenete il miracolo, che è sempre quello di godere del segreto di Dio per l'umanità. E a me sembra una delle visioni più belle, per cui alla fine noi facciamo fatica nel camminare nella via di Dio, perché non ci appare mai la bellezza della nostra fede, non ci appare mai la bellezza della rivelazione del segreto di Gesù. Eseguo il consiglio. Allora, siccome ho scritto un altro libro, allora devo fare propaganda anche di un altro, e poi vi pagherò la percentuale. Allora, dopo questo, siccome molte riflessioni derivano dall'aver meditato lungamente, per circa 30 anni, sulle scritture, dice: ma padre, ma non puoi anche presentare un percorso specifico per l'intelligenza delle scritture? Vabbè, ho provato, è venuto fuori questo libro, che è troppo grosso e costa troppo, ma non ci ho potuto fare niente. E vi dicono, secondo me, quello che io ci trovo di buono, non lo so, giusto, l'intelligenza spirituale delle scritture, sempre edizioni deoniane di Bologna.
Il sito
no, forse lo dico dopo.
Non c'è tempo.
Ah, basta, già finito? Vabbè, allora basta.
Dico. vi metto sulla lavagna il sito dove è raggiungibile e dove si trovano, più economici che comprando le Vedoniane, buona parte degli incontri, delle conferenze, delle meditazioni.
Il libro purtroppo non posso metterlo perché mi hanno impedito, se no mettevo un file, tanto è lo stesso, no? Invece, siccome c'è il diritto dell'editore, allora non posso metterlo. Comunque, solo l'ultimo suggerimento, che spessissimo qualcosa si apre nel nostro mondo interiore per intuire dove va a parare la luce che viene da Dio quando si rivela nel suo segreto. Questo non succede se voi state lì a riflettere continuamente, succede nel tempo, cioè come se le cose si innestano l'uno con l'altra per legge, diciamo, automatica. Voi dovete solo concedere tempo e spazio perché avvenga. Uno dei modi per favorire questo è di seguire la liturgia nel suo ciclo annuale, perché le letture delle liturgie festive hanno dei suggerimenti di accesso alla rivelazione di Dio che, se voi vi mettete a riflettere per conto vostro leggendo anche 100.000 volumi, non succede. Allora l'invito è a collegare, anzi a lasciare che le letture che voi meditate settimana per settimana, no? Nella celebrazione liturgica, a lasciare che si si connettano, a lasciare che le connessioni segrete si incendino e vi rilasciano la loro luce. A quel punto il cuore si trova a casa sua e farà molta meno fatica a seguire la parola del Signore. Buona Pasqua, auguri.